quindi registro così. Ok, allora le cose interessanti da dire, diciamo, sono il programma di geometria 2B. In sostanza l'abbiamo già quasi cominciato, nel senso che nella prima parte abbiamo fatto la geometria delle curve differenziali. Perché viene su? Allora, curve differenziali le abbiamo già fatto nella parte A. E in sostanza quello che abbiamo studiato erano curve immerse in Rn. Allora, qui non faccio il riassunto perché spero che sia stata una parte abbastanza facile, almeno nelle cose fondamentali. Però quello che voglio farvi notare adesso, di quello che abbiamo fatto, è che tutto quello che abbiamo fatto non c'era niente di intrinseco della curva. Vale a dire, tutte le proprietà che abbiamo studiato, curvatura, torsione, riferimento di freni, tutto quanto, dipendeva dall'ambiente in cui era immersa la curva. Se voi pensate a uno che vive sulla curva, diciamo, e che cerca di fare misure, ma sempre rimanendo nella curva, e con queste cerca di capire come è fatta la sua curva, e non riesce a capire nulla. Nel senso che non riesce a capire se sta su una retta, se sta su un cerchio. La curvatura delle curve è una questione che dipende dall'immersione nello spazio. Perché succede questo? Essenzialmente perché l'unica cosa che uno può misurare sono le lunghezze sulla curva. Cioè, se uno si sposta sulla curva, può misurare di quanto si è spostato. E questo è esattamente calcolare il parametro d'arco. Quando voi avete la parametrizzazione di parametro d'arco, quella è canonica. Cioè, per ogni curva C1, basta che sia integrabile e differenziale della curva, derivata della curva, e c'è una parametrizzazione canonica. In quella parametrizzazione, uno, quando si sposta di tempo t, percorre esattamente spazio uguale a t. Che sia una retta, che sia un cerchio, non se ne può accorgere. L'unica cosa che vede è che si è spostato esattamente di quella lunghezza, uguale al tempo, uguale al parametro. In altre parole, tutte le proprietà delle curve, riferimento di Frenet, di Frenet, curvature e compagnia, sono proprietà che dipendono dall'immersione nello spazio in cui sta la curva. Non c'è niente che l'esserino che sta sulla curva, facendo misure dentro alla curva, possa calcolare. L'unica cosa che lui può calcolare è la lunghezza, ma la lunghezza è la stessa che sia su una retta che sia su una curva. Gli analisti chiamano teorema di rettificazione esattamente il fatto che ogni curva può essere parametrizzata in parametro d'arco, cioè con una lunghezza che è esattamente uguale al segmento del parametro che descrive la curva. Rettificazione vuol dire esattamente, la descrivo come un parametro tale che la lunghezza della curva è esattamente la lunghezza del parametro che sta correndo. Questa è una cosa interessante perché naturalmente quello a cui noi saremmo interessati sono le proprietà intrinseche degli oggetti, non che dipendano dallo spazio in cui sono, ma proprio le loro proprietà intrinseche. E nel caso delle curve essenzialmente non ce n'è. Almeno locali. Quando uno guarda un tratto di curva, la parametrizza in parametro d'arco, a quel punto è come se fosse una retta, non se ne può accorgere, non può vedere differenze. E naturalmente qualche proprietà globale uno potrebbe trovarla. Per esempio su una circonferenza, se uno cammina abbastanza, a un certo punto dovrebbe tornare nel punto dove è partito, se sa riconoscerlo. D'accordo? Per esempio, se mette una bandierina, cammina, torna alla bandierina, capisce che ha chiuso la curva. A meno che qualcun altro non abbia messo delle bandierine. Perché se siete su una retta e tutti quanti fanno il ragionamento, metto la bandierina e cammino, e dopo trova la bandierina di un altro magari, quindi anche quello è un po' sospetto. E, morale, comunque essenzialmente non ci sono proprietà locali e di solito neanche globali delle curve che possono essere dedotte facendo misure esclusivamente sulla curva, perché sulla curva l'unica misura che uno può fare è quella di lunghezza del tratto di curva, e che vuol dire renderla isomorfa una retta, e quando la rende isomorfa una retta è quella. E la teoria che noi faremo delle superfici risale a Gauss essenzialmente, superfici differenziabili. O differenziali, come preferisco dire. E la teoria risale essenzialmente a Gauss in un piccolo, non so se dire libro o articolo, che si intitolava Disquisizione sulle superfici curve, e che era scritto in latino tedesco, diciamo dell'Ottocento, che è molto divertente anche da leggere. Si trova ancora la versione latina, se la guardate in rete, è molto divertente, molto moderno, è quasi quello che faremo noi. Noi lo faremo in modo un pochino più moderno, con terminologia dell'analisi più moderna, ma essenzialmente quello che faremo sarà la teoria di Gauss, disquisizioni sulle superfici curve. Sulle superfici curve. E Gauss ha fatto due lavori estremamente importanti. Uno sono le disquisizioni aritmetiche, la base della teoria dei numeri, disquisizione. L'altro è questo, che ha fondato la geometria differenziale, disquisizione sulle superfici curve. Il suo problema, faccio un po' di filosofia all'inizio ed è questa. Lui, come noi, si mette a studiare superfici immerse nello spazio tridimensionale. Il suo problema di fondo essenzialmente è intanto riuscire a dire cosa vuol dire che una superficie sta curvando. Per esempio, se è un piano è una superficie piatta che non curva, se è una sfera è una superficie che chiaramente ha una curvatura in qualche senso nello spazio. Allora la prima domanda è come fare per dare una misura di curvatura. Allora questo di per sé è molto facile, però ha lo stesso problema apparentemente delle curve. Allora cosa fate? Se avete superfici in R3 cosa fate? Prendete il vettore normale in ogni punto. Se avete un piano il vettore normale è sempre lo stesso. Se invece prendete un pezzo di sfera, per esempio, il vettore normale cambia direzione. Cambiando il punto, il vettore normale cambia direzione. Allora, l'idea intuitiva di Gauss è più o meno questa. Prendo un punto, guardo un suo intornino aperto, un piccolo disco intersecato con la superficie, e guardo l'area di questa, guardo il vettore normale. I vettori normali di norma unitaria disegnano qualcosa sulla sfera unitaria. Guardo il vettore normale, lui disegna qualcosa sulla sfera unitaria, perché il vettore normale comunque lo pensate come vettore appoggiato a zero, e fate il rapporto l'area spazzata dal vettore normale diviso l'area della superficie che prendete. Prendete il limite quando l'area tende al punto e questo vi dice essenzialmente quanto sta variando il vettore normale vicino a quel punto. Per esempio, se siete sul piano, il vettore normale è sempre lo stesso, sulla sfera è un punto, l'area che descrive è 0 e quindi la curvatura è 0. 0 diviso epsilon. E quindi resta sempre 0. Stessa cosa capita però su un cilindro. Se prendete un cilindro e guardate i vettori normali, loro cambiano, ma se li guardate in verticale no. Quindi cos'è che fanno? Quando li guardate sulla sfera, loro stanno descrivendo un segmento della sfera. L'area è comunque 0. E quindi la curvatura viene 0. Il che è giusto. Scopriremo che è giusto. Un cilindro è una cosa essenzialmente indistinguibile dal piano. Però notate che queste definizioni, che è intuitiva ma può essere resa proprio precisa, il limite si può veramente calcolare, le aree si possono calcolare, fare il rapporto, calcolare il limite, è una cosa precisa, e però usano qualcosa che non è intrinseco, usano il vettore normale, che non potete calcolarlo stando sulla superficie. Sulla superficie quello che calcolate sono distanze, lunghezze, angoli tra due curve, se volete superfici, ma non potete calcolare cose fuori dalla superficie. In particolare non potete calcolare il vettore normale. per calcolare il vettore normale bisogna avere lo spazio che contiene la superficie. E questo vi spiega, tra parentesi, anche perché noi facciamo teoria delle superfici in dimensione 3. Perché una superficie in dimensione 3 ha un vettore normale, cioè una normale di dimensione 1. Se fossimo in dimensione 4, 5 o più, il normale non sarebbe un vettore, sarebbe un sottospazio di dimensione 2, 3 crescente, quindi sarebbe più difficile vedere come cambia. Non impossibile, si fa. Però di primo acchito, diciamo, è più facile studiare le ipersuperfici, cioè cose di dimensione n-1 dentro uno spazio di dimensione n. Ecco, la grande domanda di Gauss era: riesco con misure fatte sulla superficie a capire se la curvatura è zero oppure no? Cioè, l'esserino che riesce a strisciare sulla superficie fa misure di lunghezze, angoli, aree, essenzialmente. Riesce a capire se la superficie è curva oppure no? Risposta abbastanza straordinaria, c'è una cosa che è esattamente la curvatura di Gauss che l'essere sulla superficie può calcolare facendo solo misure sulla superficie. Cioè la curvatura di Gauss è qualcosa di intrinseco, può essere calcolata sulla superficie senza fare riferimento allo spazio ambiente. E voi direte: perché è così interessante la cosa? In realtà Gauss aveva un interesse molto più moderno, che non poteva nemmeno scrivere, perché nell'Ottocento non si poteva, ma la sua domanda era: se noi, che crediamo di vivere in uno spazio tridimensionale, perché abbiamo passato l'epoca, diciamo, in cui pensiamo che la Terra sia piatta, siamo convinti che la Terra è più o meno rotonda, a parte casi particolari, ma il problema si pone dopo. Noi siamo convinti di vivere in uno spazio più o meno tridimensionale. Chi è che ci garantisce che invece non stiamo vivendo in uno spazio curvo dentro a qualche ambiente più grande? E la domanda è: riusciremo a capirlo facendo misure nel nostro ambiente? Perché noi non possiamo uscire dall'ambiente tridimensionale, ok? Dal piano in cui siamo, in un certo senso sì, perché abbiamo anche l'altezza, per così dire, possiamo fare misure tridimensionali, non solo superficiali. Quindi possiamo capire che la Terra è più o meno una sfera schiacciata guardandola da lontano, per esempio, ma il problema è che apparentemente non facciamo misure al di là dello spazio tridimensionale. Ecco, la domanda è: facendo misure nello spazio tridimensionale possiamo capire se è veramente euclideo oppure se è qualcosa di curvo? E naturalmente lui non poteva fare questa domanda ufficialmente, la diceva solo in qualche lettera a qualche amico fidato, perché all'epoca, diciamo, la filosofia di Kant era dominante. Chiunque avesse fatto una cosa del genere passava dall'università al manicomio, probabilmente. Però con gli amici, diciamo, si fidava, e Gauss era uno di quelli che avevano cominciato anche a studiare geometria non euclidea, anche se evitava di pubblicare pure quello. E, ecco, la grande scoperta di Gauss essenzialmente è che già in dimensione 2 si può capire. Cioè un esserino bidimensionale, facendo misure sulla sua superficie, può riuscire a capire se è un piano oppure no. E effettivamente quello che riesce a capire è capire questo scalare, che è la curvatura che cambia da punto a punto. Ecco, questa più o meno è la nostra avventura, a parte il fatto che strada facendo, diciamo, ci saranno alcuni dettagli tecnici, alcuni conti piuttosto sofisticati che bisogna capire. Ok, allora non ho scritto niente, ma un po' alla volta, nel giro di qualche settimana troveremo tutto. Allora, lo scopo del nostro corso è studiare, per il momento, studiare le superfici differenziali immerse in dimensione 3. E, tra parentesi, ogni tanto cercherò di generalizzare, dire cosa sono le superfici anche se non sono immerse, e dirvi com'è che si generalizzano certi risultati. Chi fosse interessato naturalmente a queste cose, c'è un intero corso che si chiama Geometria Differenziale alla Magistrale, in cui si fa essenzialmente teoria delle varietà differenziali non immerse, dimensione qualsiasi. Però sono convinto che vedere il caso di Gauss sia la cosa più motivante anche per andare avanti. Più o meno il programma che facciamo è questo. Allora, a livello di teoria dobbiamo, beh, intanto dire le definizioni fondamentali. Cosa sono le superfici? cosa sono gli spazi tangenti, cosa sono le funzioni tra superfici e cosa sono i differenziali di funzioni. E notate che la cosa è estremamente importante, perché Gauss essenzialmente dice: prende il vettore normale e guarda come cambia. E come fate a guardare come cambia una funzione? Calcolate derivate, cioè calcolate il differenziale totale. E questo ci serve per mettere insieme la terminologia necessaria. Dopodiché diremo che cosa vuol dire che una superficie è orientabile, orientabilità, e vedremo essenzialmente come si fa a fare misure sulla superficie. Tecnicamente, qual è lo strumento? Lo strumento si chiama prima forma fondamentale. La prima forma fondamentale è essenzialmente lo strumento intrinseco della superficie, cioè lo strumento che serve per fare misure locali sulla superficie. È tutto e solo quello che ha a disposizione una persona sulla superficie che fa misure con lunghezza, goniometro, aerometro. Dopodiché diremo cosa sono le mappe di Gauss, cos'è la mappa di Weingarten. Weingarten, scusate, questo è un tedesco con un nome più complicato. Gauss, Weingarten, e cos'è la seconda forma fondamentale. Essenzialmente, se volete, vi anticipo, Weingarten è il differenziale di Gauss, Gauss è il vettore normale. La mappa di Gauss dice vettore normale e la mappa di Weingarten è il differenziale di quello, cioè dice come varia il vettore normale. E calcolare un differenziale è un pochino complicato. E allora conviene usare una cosa equivalente, che è la seconda forma fondamentale, che è più facile da calcolare. Però quelle cose danno le stesse informazioni. Con la seconda forma fondamentale possiamo definire cosa sono le curvature. Ci sono tanti tipi di curvatura, ci sono le curvature principali, curvatura media, curvatura di Gauss, varie curvature. Una solo è intrinseca, tutte le altre dipendono dall'immersione nello spazio. Però c'è una curvatura, che è la curvatura di Gauss, che vedremo che è un determinante di qualcosa, che è qualcosa di perfettamente intrinseco. Si calcola usando solo la prima forma fondamentale, anche se lo definiamo usando la seconda. E questo è quello che Gauss chiamava il suo teorema egregium, cioè definiva la curvatura usando la seconda forma fondamentale, che vuol dire uso l'ambiente esterno, uso la normale, e poi dimostrava che per calcolarla bastava usare la prima forma, cioè i calcoli intrinseci della superficie. E lui aveva dato il nome di teorema egregium a questo risultato, perché per lui era la cosa più importante. Dopodiché, per l'appunto, parleremo del teorema egregium di Gauss. E dopodiché faremo un escurso sulle curve. Curve contenute sulle superfici. E qui non vi dico molto, ci sono vari tipi di curve interessanti che sono sulle superfici. Quando una curva è costretta a stare su una superficie deve avere certe proprietà naturalmente rispetto alla superficie, e uno dei tipi più interessanti di curve naturalmente saranno quelle che misurano la lunghezza, la distanza tra punti, cioè quelle che chiamano le geodetiche. Scopriremo essenzialmente come, data una superficie, capire... bisogna essere un pochino, adesso lo dico in maniera imprecisa, tra due fissati punti capire quali curve sono di minima distanza. E lo dico al plurale perché c'è qualche problema. Curve sulla superficie, in particolare geodetiche. Vedremo che le geodetiche sono governate essenzialmente da equazioni differenziali piuttosto sofisticate. Non impossibili, ma sofisticate. Di solito impossibili da risolvere esplicitamente, ma in qualche caso si può capire come si comportano, numericamente si può trattarle. Ok, finiremo con qualche cenno su un altro teorema fondamentale di Gauss, che lui chiamava teorema elegantissimus, e che poi è stato chiamato teorema di Gauss-Bonnet, perché Gauss l'aveva fatto in un caso particolare e Bonnet l'ha generalizzato, Bonnet un francese l'ha generalizzato a curve qualsiasi. Essenzialmente, scusate, si chiama Bonnet con due N, essenzialmente parla di triangoli sulla superficie o di poligoni su una superficie, e Gauss trattava essenzialmente i poligoni i cui lati sono geodetiche, cioè sono punti di minima distanza tra i vertici. Invece Bonnet trattava di poligoni qualsiasi, anche se anche sul piano, per esempio, poteva prendere un triangolo con i lati storti, i lati curvati. E la formula fondamentale vi dice essenzialmente che relazione c'è fra angoli di questo oggetto, i lati, cioè che tipo di curvatura hanno i lati dentro la superficie, e l'area di questo oggetto, l'area del poligono. Cioè vi dà una relazione che ha a che fare con la curvatura. Cioè la relazione tra area, angoli, lunghezze dei lati, dei poligoni, dipendono dalla curvatura della superficie in cui sono immersi. Noi già ce lo aspettiamo, perché nel piano euclideo sappiamo cosa succede, in una sfera sappiamo cosa succede, in certi spazi iperbolici o ellittici sappiamo più o meno cosa succede. Ci aspettiamo che in geometria differenziale si trovino questi modelli, essenzialmente. Del teorema di Gauss-Bonnet non potrò farvi la dimostrazione, perché mancano gli strumenti di analisi che servono. Con un po' di difficoltà si può dimostrare il teorema di Gauss con gli strumenti che avrete quando ci arriviamo. Ecco, quello che invece mancherà, perché là veramente mancano gli strumenti di analisi, è che uno si aspetterebbe di fare anche un teorema fondamentale delle superfici, esattamente come con le curve. Il teorema fondamentale delle curve vi dice essenzialmente: se di una curva conosco il sistema differenziale di Frenet, cioè conosco le curvature, le funzioni di curvature, ricostruisco la curva, ok? Cioè vi dice quali sono gli invarianti che caratterizzano la curva dentro al suo ambiente. E per le perché quel teorema era facile? Quel teorema era facile perché aveva a che fare solo con derivate ordinarie, cioè derivate di una variabile. Invece, se volete descrivere una superficie, dovete avere almeno due variabili. E quando avete due variabili avete almeno due derivate parziali, in realtà avete derivate direzionali in tutte le direzioni tra quelle due variabili. E quando cercate di risolvere sistemi differenziali che usano due variabili, allora cambiano nome, si chiamano sistemi delle derivate parziali, e non è detto che abbiano soluzione. Cioè, non è che se avete dati C infinito automaticamente risolvete l'equazione differenziale. Ecco, questo credo o l'avete visto o comincerete a vederlo in analisi 2. Per risolvere un sistema di equazioni derivate parziale bisogna avere delle condizioni di esistenza, delle condizioni di compatibilità dei dati. Altrimenti non c'è speranza, altrimenti non c'è proprio speranza di avere la soluzione. Quindi necessariamente un teorema di esistenza e unicità per le superfici deve dare delle condizioni non banali. Non basta dire prendo delle funzioni C infinito e faccio la superficie. Bisogna prendere funzioni C infinito con certe compatibilità, che sono le condizioni di integrabilità di un certo sistema delle derivate parziali, che è piuttosto complicato. A queste cose, cioè teorema di esistenza e unicità, potrò farvi l'enunciato, ma non ho nessuna speranza di farvi la dimostrazione. Teorema fondamentale di esistenza e unicità delle superfici. Cioè vi potrò dire essenzialmente quali sono gli strumenti che servono, qual è l'enunciato base, ma nessuna speranza di riuscire a fare la dimostrazione. Questa è la nostra teoria. Facendo la teoria ci sono alcuni esempi classici che fanno parte fondamentale del corso per due motivi. Primo, perché man mano che uno vede la teoria, se non vede gli esempi non si capisce niente. E secondo, perché sono cose che uno si aspetta che tutti sappiano. Allora vi faccio qua la lista delle cose Allora, i primi esempi facilissimi che faremo tra oggi e domani sono esempi il piano e le quadriche, che già conosciamo, solo cerchiamo di vederle da un punto di vista differenziale invece che algebrico, invece che proiettivo algebrico, diciamo. Faremo un excursus completo sulla sfera e sue proiezioni su piani e cilindri, o addirittura coni se abbiamo tempo. Questo è un problema classico cartografico, essenzialmente. Come fate per rappresentare un pezzo di sfera su un piano? E la risposta è essenzialmente non potete, perché la sfera ha una curvatura diversa da zero, il piano ha curvatura zero. Non può esserci una isometria, cioè qualcosa che rispetta tutto. Potete rispettare gli angoli, ma allora non rispettate le lunghezze. Se rispettate le lunghezze, deformate il piano. E vedremo alcune delle proiezioni classiche. Vedremo le superfici localmente isometriche al piano. Diremo esattamente cosa vuol dire localmente isometrico. Sono essenzialmente il piano, ovviamente, i cilindri, i coni e le sviluppabili tangenti. Piano, cilindri, coni e delle superfici che si chiamano sviluppabili, delle tangenti. Dopodiché vedremo alcuni casi di superfici non piatte, cioè non isometriche al piano, e ce ne sono tantissime ovviamente. Casi classici sono le superfici di rotazione, in cui sappiamo anche essenzialmente capire come funzionano le geodetiche, cioè classificare tutte le geodetiche. Le superfici elicoidali, che sono più difficili. Le superfici rigate. Le superfici rigate hanno un interesse particolare perché essenzialmente sono le superfici che vengono descritte da meccanismi in movimento che siano fatti da segmenti. Quando un segmento si muove, ovviamente sta facendo qualcosa che contiene rette, contiene segmenti. E allora studiare le superfici rigate è quello che serve per capire essenzialmente se quando fate certi movimenti sbattete contro qualcosa. Cioè se lo spazio è libero dovete muovere il meccanismo. Vedremo forse superfici tubolari. Tubolari vuol dire essenzialmente prendere una curva e fare un tubo intorno alla curva e studiare questa superficie. E quello che mi aspetto, diciamo, alla fine è che voi siate in grado di prendere una superficie di questo tipo. Per esempio, vi dico: prendete un certo profilo, ruotatelo intorno a un certo asse, descrivere quella superficie e saperne calcolare le cose fondamentali, cioè normale, Gauss, curvatura, geodetica, se si riesce a. A descriverle. Allora, questo è il nostro programmino della prima metà della parte B. E poi nella parte B faremo anche un po' di topologia generale alla Hausdorff. Poi, topologia generale. E qui il nostro riferimento canonico è Hausdorff. Hausdorff viene un secolo dopo di Gauss circa, all'inizio del 1900, se ben ricordo, 1914, scrive un articolo in cui scrive gli assiomi che noi usiamo per la topologia. Per tutto l'Ottocento essenzialmente la gente cercava un modo per descrivere gli spazi topologici che fosse abbastanza elegante, abbastanza interessante, e ci arriva Hausdorff inizio del Novecento e noi usiamo ancora essenzialmente i suoi assiomi, la sua terminologia. Ecco, di questo per il momento non vi faccio nessun riassunto perché lo faremo quando cominceremo a fare topologia, appunto. E quello che vi dico però, alla fine metteremo insieme le due cose e studieremo, vi dirò qual è la definizione moderna oggi di spazio differenziale, che non è un sottinsieme di Rn, ma è uno spazio topologico con certe proprietà, in modo che ogni punto abbia un intorno che somiglia ad aperti di Rn in un modo preciso. È una definizione molto generale che si studia nei corsi della magistrale, però probabilmente vale la pena, diciamo, di vedere come si usa subito, e ne faremo un'applicazione interessante che è questa. Una cosa che è abbastanza facile da studiare sono le superfici topologiche, vale a dire le superfici, cioè cose di dimensione 2, vuol dire spazi topologici in cui ogni punto ha un intorno che somiglia a un aperto del piano. E in questo modo apparentemente sembra di definire cose molto molto generali, in realtà si possono classificare completamente, e allora finiremo il corso facendo la classificazione delle superfici reali compatte. Superfici reali vuol dire uno spazio che somiglia ad aperti del piano, solo che sono incollati in modo strani, e compatte vuol dire che sono compatte, una proprietà topologica, una proprietà di tipo topologico. E finiremo il corso facendo la classificazione di quelli, che è un piccolo risultato ma è classicissimo ed estremamente importante. Ok, il primo compitino naturalmente sarà tutto sulle superfici differenziabili, il secondo compitino sarà tutto sulla parte di topologia. Ok, non so se avete domande su quello che ho detto. Per la parte di superfici differenziali ci sono un sacco di libri che si chiamano curve e superfici differenziabili. I due che piacciono a me, per la verità il primo non mi piace, ma è... ho dimenticato il nome. È un classico americano, è probabilmente il primo che ho scritto nella cosa degli appunti. Invece ci sono due italiani che si chiamano Abate Tovena, che hanno scritto due libri, uno di geometria differenziale in italiano e uno su curve e superfici in inglese. E quello su curve e superfici, almeno sul panorama italiano, è il miglior libro che io abbia visto su questi argomenti. Fa effettivamente curve e superfici immerse nello spazio e cerca di generalizzare un pochino. Questo l'unico difetto che ha è di essere lungo, credo, 300-400 pagine invece che 100. L'altro è l'americano classico che non mi ricordo. Ve lo dico domani o dopo vi scrivo lì il nome. Quindi questi due libri secondo me vale la pena di tenerli presenti, soprattutto da Abate Tovena, pur essendo un po' troppo verboso, è secondo me molto istruttivo. Bene, allora tanto per allenamento e per aspettare la pausa, giusto anche per dare la definizione e le prime caratterizzazioni di cosa sono le superfici, mi servono due teoremi di analisi che dovreste aver visto e che vi, e che vi ricordo. Allora, qui piccolo richiamo di analisi 1,5. Notate che io lo userò in modo assolutamente implicito da un certo punto in poi. Cioè non vi dirò neanche per il teorema... questo, vi dirò, è evidente che. Allora vi ricordo un attimo, se avete phi una funzione da Rn in Rm, differenziabile, notate va da uno spazio a un altro, Rn in Rm, allora voi avete visto che cos'è il differenziale di phi. Il differenziale di phi è una funzione che va dal dominio Rn, e a ogni punto del dominio associa il differenziale di phi calcolato in P, che è una funzione lineare da Rn in Rm, lineare e continua. Approssimazione lineare migliore approssimazione di φ vicino a π. E quindi in sostanza questa è una funzione che va da Rn alle funzioni lineari e continue da Rn in Rm. Come definita? Qui va pensato come questo oggetto qui va pensato come lo spazio tangente in P a Rn. Cioè, se voi pensate un punto in Rn e pensate in che direzioni potete andare a partire da quel punto, potete andare in tutte le direzioni possibili. Ok, se siete su una superficie e siete su un punto, non potete andare in tutte le direzioni, perché se volete restare sulla superficie potete andare solo in certe direzioni, non potete schizzare via, d'accordo? Però se avete un punto dentro Rn, da quel punto vi potete spostare in tutte le direzioni e la vostra funzione φ è definita andando in qualunque direzione, cioè per tutti i punti intorno a P. Com'è che la definite? Allora, prendete un vettore V, pensato come vettore tangente in quel punto, e per definizione, che cosa dite? Fate la derivata parziale in direzione di V della funzione φ e la calcolate nel punto P. Cioè V è un elemento di Rn, quindi V lo pensate come V1 puntini puntini Vn, proprio esplicitamente. Allora questo è somme V con I derivate rispetto a dxi, calcolate in φ e poi calcolate in P. D'accordo? Questa è l'analisi 1 e mezzo che avete fatto. Essenzialmente avete definito cosa vuol dire derivare nella direzione di un vettore, perché quando avete una funzione definita su un aperto di Rn, potete prendere un punto, prendere la retta di direzione di un vettore, pensarla come funzione di una variabile e derivare in quella direzione. Solo che di direzioni in cui derivare ne avete tante. Non serve derivare in tutte le direzioni, quando conoscete le derivate parziali, cioè lungo le variabili, potete ricostruire tutte le altre. Però in questo modo, per ogni vettore tangente nel punto, cioè ogni vettore che potete applicare a quel punto, avete un modo per dire come faccio l'approssimazione lineare. Cioè prendete la combinazione delle derivate parziali e fate quella calcolata nel punto. E naturalmente, non vi ripeto, questo porta, siccome sono funzioni lineari, essenzialmente sono delle matrici, la matrice jacobiana dipende dal punto P e quindi il differenziale essenzialmente ad ogni punto associa una matrice che dipende dal punto, che è la matrice jacobiana, che serve per dire applico il vettore in partenza e trovo il vettore direttore in arrivo. Ci sono due teoremi che avete visto, teoremi fondamentali, e penso che lo abbiate visto, ma se non lo avete visto fatelo come esercizio. Questi due teoremi sono equivalenti tra loro. Equivalenti tra loro vuol dire che uno implica l'altro e viceversa. Il modo in cui li avete dimostrati non ha molta importanza. Di solito in Italia o in Europa si dimostra il teorema del Dini, in America si dimostra il teorema della funzione inversa o viceversa. Però quello che vi consiglio, se non l'avete fatto, è controllate che sono equivalenti, cioè che dando per scontato un teorema dimostrate l'altro e dato per scontato il secondo dimostrate il primo, senza neanche guardare come era stato dimostrato l'uno o l'altro. Okay? Per dimostrarli in analisi ci sono varie tecniche, diciamo, ma quello che è importante è usare questi teoremi per noi. Allora, uno è il teorema della funzione inversa. Teorema della funzione inversa. Allora, il teorema della funzione inversa ha questo enunciato. Prendete φ da un aperto di Rn a Rn, che sia C infinito, e prendete un punto P nel dominio. Allora, per dire contenuto è aperto, metto contenuto col cerchietto sopra. Supponiamo che il differenziale di φ nel punto P sia di rango massimo. il rango massimo ovviamente è n, perché lui è una funzione lineare da Rn in Rn. Quindi, se volete, una matrice quadrata. Supponiamo che sia di rango massimo. Allora, questo è il teorema, esistono degli intorni, con intorni potete pensare pallina aperta, aperti, U' e V' di P e Φ di P, rispettivamente, tali che la funzione Φ ristretta a U' è un difeomorfismo che vuol dire funzione C infinito invertibile con inversa C infinito, cioè esiste una psi che è l'inversa di quella, uguale Φ è stato primo inversa da V' in U', altrettanto regolare, cioè C infinito. E inoltre, cos'è che vi interessa quando avete una nuova funzione? Vi interessa calcolare qual è il differenziale di quella funzione, la quale calcolata in un punto, l'unico in cui sapete qualcosa, cioè Φ di P, è semplicemente il differenziale di Φ calcolato in P e invertito. Cioè il differenziale, siccome psi è la funzione inversa di Φ, questo è un risultato molto facile. Il differenziale di psi nel punto immagine deve essere l'inverso della funzione lineare che approssimava Φ vicino al punto P. Questa cosa qualche volta si scrive in questo modo: di psi calcolata nel punto Q è uguale a differenziale di Φ calcolata nel punto Φ alla meno 1 di Q e invertito è il differenziale. Al posto di Φ di P scrivete Q ed è la stessa cosa. Allora, il teorema della funzione inversa moralmente vi dice: se ho una mappa da un aperto di Rn in Rn che in un fissato punto ha differenziale di rango massimo, cioè ha una l'approssimazione lineare che è un isomorfismo tra Rn ed Rn, allora la funzione stessa ristretta in un intorno eventualmente più piccolo è invertibile. Proprio la funzione stessa. E donde il nome di teorema della funzione inversa. Essenzialmente, se volete che una funzione sia invertibile intorno a un punto, basta che il suo differenziale in quel punto, calcolato in quel punto, sia invertibile. Basta che la funzione lineare, che è meglio la prossima, sia invertibile. L'altro teorema si chiama teorema della funzione implicita, o teorema del Dini in Italia. Teorema della funzione implicita o teorema del Dini. Il teorema del Dini è apparentemente più complicato, ma per l'appunto è equivalente a quell'altro. Allora, se avete una funzione f grande da u per v in r alla n e che sia c infinito. Allora, u è un aperto di r m, v è un aperto di r n. Notate, questo n è questo n. Quindi forse è meglio scriverlo meglio, Rn. E avete qui una coppia di punti, PQ, uno in U e uno in V, naturalmente, tali che F calcolato in quella coppia di punti fa 0. E, ipotesi, avete che il differenziale parziale rispetto alle variabili di V della funzione F calcolato in P e Q abbia rango massimo. Naturalmente uguale a n. Allora, cosa vuol dire il differenziale parziale? Vuol dire fare il differenziale fissando tutte le coordinate di u e facendo variare solo le derivate, solo le coordinate di v, cioè guardare le direzioni di derivazione solo sulle seconde variabili, cioè quelle di v. E allora, questa è l'ipotesi, e il risultato è, allora, esiste U' per V' intorno aperto di P, Q. Esiste una funzione Φ, che forse è meglio chiamare F per non confonderla con l'altra di prima. Una funzione F da U' verso V', tale che il grafico della funzione F è uguale agli zeri della funzione F grande, naturalmente negli intorni detti. Quindi cos'è il grafico di F? Il grafico di F sono le coppie, come chiamiamo, x virgola f piccolo di x, dove x piccolo appartiene a u piccolo. E naturalmente f di x piccolo, dov'è che appartiene? Appartiene a v piccolo, perché è andato là dentro, no? Quindi il grafico della funzione, sapete che cos'è? È un sottoinsieme di u' per v', naturalmente. E gli zeri di f vanno intesi dentro a quell'insieme, cioè le coppie, diciamo, x virgola y appartenenti a u' per v', tali che quando calcolo f grande in x virgola y è uguale a 0. Cioè il teorema della funzione inversa vi dice, se ho una funzione di due set di variabili, il secondo set è fatto di n variabili, a valore in Rn, e ho uno zero di questa funzione, allora posso trovare degli intorni in cui gli zeri di quella funzione, che passano per quel punto, sono il grafico di una funzione dall'insieme U all'insieme Rn, o nel piccolo, dentro quegli spazi. Cioè, in altre parole, gli zeri di una funzione, se uno li restringe, se ha l'ipotesi che il differenziale sia di rango massimo sulle variabili, seconde variabili, e restringe abbastanza il dominio, gli zeri di una funzione sono il grafico di un'altra funzione. Si dice che bisogna che il valore non sia critico. Valore non critico vuol dire esattamente quel differenziale a rango massimo. E cos'è che vi interessa se avete la funzione f? Naturalmente vi interessa calcolare il differenziale di f. E allora il differenziale di f, calcolato nel punto P, che è quello che ci interessa, è meno il differenziale di V, calcolato in F, di P F di P, invertito. Il differenziale in V, vi ricordate che era invertibile, moltiplicato per il differenziale rispetto alle variabili U di F, sempre calcolato in P virgola F di P. In dimensione 1, questa è una formula che conoscete, cioè il df in dx è uguale al df grande in dx diviso il df grande in dy. Di solito la funzione implicita si chiama y. Se avete una funzione di due variabili x e y e differenziale è massimo in x, allora ricavate y come funzione di x nel piccolo. Qual è il differenziale di questa funzione? Il rapporto tra i due differenziali. Notate che nel caso di dimensione 1 potete scrivere un rapporto, perché invertire una matrice vuol dire dividere per quella. Invece nel caso generale avete una matrice invertibile, bisogna invertirla e poi moltiplicarla a sinistra. Dimensione 1 è una formula che conoscete, cioè si semplifica, insomma, il differenziale. Ok, allora l'esercizio che vi lascio, l'avete fatto il fatto che questi due teoremi sono equivalenti? Qual è dei due teoremi che avete dimostrato? Li avete dimostrati entrambi? Tutti e due, separatamente. Ok, allora è un esercizio intellettuale, diciamo, far vedere che se date per scontato uno, dimostrate l'altro. E viceversa. Cioè, apparentemente sono diversi, ma sono equivalenti. Ecco, noi li useremo nell'ora prossima, perché quando noi definiamo le superfici, lo facciamo esattamente in modi diversi, e i modi diversi sono equivalenti per questi due teoremi. Quindi facciamo un attimo di intervallo e poi vediamo le definizioni sulle superfici.
Segnato un orario di un tutorato, sì. Ma è un tutorato effettivo oppure sarà modalità ricevimento come quello del primo semestre?
È un tutorato nel senso che non ci sono io, e quindi mi vedrete da cosa ho potuto, diciamo, cioè, come farlo, ecco. Comunque sì, sì, c'è un ragazzo che ha, e non questa settimana, forse neanche la prossima, ecco, non so se la prossima o dopo ce ne teniamo d'accordo, anzi forse dovrebbe.
Thank you.
Riprenderei con una cosa che in effetti mi ero dimenticato, cioè questo semestre c'è veramente tutorato, cioè non solo ricevimento da parte mia, insomma. E quindi vi presento lui, che è Luca. Ludovico Morellato che farà da tutto per questo semestre. E dunque mi pare che abbiamo deciso cosa, mercoledì come giorni?
Sì, esatto, il tutorato sarà mercoledì dalle 2:30 alle 4:30 in quest'aula. Questa settimana non lo facciamo, così avete tempo per vedere un po' di teoria, e ci vediamo la prima volta il 5, la settimana prossima, e faremo tutorato come lo conoscete, poi chiederò a voi di aiutarmi a scegliere gli esercizi che vi sembrano più interessanti o più difficili da vedere insieme, e vediamo come va, mano a mano che andiamo avanti. Ecco, giusto per presentarmi un attimo, io appunto sono Ludovico Morellato, sono dottorando qua a matematica e mi occupo di topologia a basse dimensioni, teoria dei nodi per i più curiosi, e questo più o meno è quello che forse mi interessa, forse no. C'è una pagina Moodle separata da quella in cui siete già iscritti, che non è ancora visibile, ma la rendo visibile oggi, direi. Così potete iscrivervi e la metterò anche la mia mail, se volete contattarmi, ci sarà il forum e caricherò tutto il materiale. Perfetto.
Sì, abbiamo preferito fare due pagine Moodle in modo che vi sentiate tranquilli, diciamo che se scrivete a lui, scrivete solo a lui, in modo che potete essere tranquilli, rivolgervi indipendentemente. Ok, spero che la cosa sia utile, quindi secondo me approfittatene. Non è facile di solito trovare persone disponibili a seguire i corsi del secondo anno, quindi vale la pena di interagire con persone più esperte che possono darvi anche consigli. E naturalmente a livello di esami avrete a che fare solo con me. Cioè, non ci sarà nessun coinvolgimento dei tutor, diciamo, di nessun altro a livello di esami, quindi potete sentirvi completamente liberi nell'interazione con il tutor. Se per caso vi fate problemi a fare domande a me, diciamo, non fatevi nessun problema a fare domande a lui, d'accordo?
Ottimo. Allora, vi lascio la vostra lezione e ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie. Buona giornata.
Ok, allora provate, e visto che non l'avete fatto vi invito veramente a provare e dimostrare che appunto i due teoremi sono equivalenti, cioè dando per scontato uno dovete riuscire a dimostrare l'altro e viceversa, e non è del tutto banale, non è difficile. Ok, allora cominciamo effettivamente con i nostri argomenti. Allora, la prima questione è come definiamo sulle superfici, definizioni sulle superfici. Allora, nel caso delle curve siamo stati molto sportivi, cioè abbiamo detto che una curva essenzialmente è una funzione da un intervallo reale in Rn, e abbiamo definito che due curve sono equivalenti se sono una riparametrizzazione di quell'altra. E questo era più che sufficiente per quello che volevamo fare, cioè fare lo studio locale. E nel caso delle superfici questo non è conveniente, cioè conviene usare una strategia migliore, che potevamo usare anche per le curve, solo che non valeva la pena. Era più complicata e non ci dava nessun risultato in più. E la strategia era dire che una curva è un sottinsieme di Rn con certe proprietà. Quali proprietà? Essenzialmente che per ogni punto c'è un intorno, che vuol dire una palla in RN intersecata con questo insieme, che è isomorfa a un intervallo reale, che è la parametrizzazione. Ecco, non abbiamo usato questa strategia perché nel caso delle curve essenzialmente non serve a niente. Cioè pensare le curve come sottoinsiemi di RN con certe proprietà locali, oppure pensarli come immagini di una funzione differenziabile da un aperto di R, è essenzialmente la stessa cosa. Nel caso delle superfici conviene essere più attenti e quindi diamo due definizioni. Allora, X contenuto in R3, diciamo. Allora, prima definizione, è superficie parametrizzata. Questo somiglia al caso delle curve. Se, allora, esiste un D contenuto in aperto in R alla terza, esiste un U contenuto aperto in R alla seconda, ed esiste una funzione Φ da U verso D, C infinito, con l'immagine di U essenzialmente X e la jacobiana di Φ di rango massimo, sempre. Sempre vuol dire in ogni punto. Notate, mi sono ricondotto da una funzione da U in un aperto di R3, in modo che sapete cosa vuol dire differenziabile, sapete quello di calcolare il differenziale, la jacobiana. La jacobiana è una matrice 2x3, perché va da un aperto di R2 a un aperto di R3, 2x3, quindi chiediamo rango massimo, rango 2, rango massimo uguale a 2, in particolare Φ è iniettiva. Se no lo chiedete se non vi è chiaro come nella definizione. Allora, questa Φ si chiama una parametrizzazione di X. Se volete qua fate X intersecato D, se no pensate X contenuto in D. Allora, Φ si dice parametrizzazione di X, e siccome è jacobiana di rango massimo diventa invertibile per il teorema della funzione inversa, c'è una inversa Φ alla meno 1 da X intersecato D, se volete, verso U. E state attenti a questo fatto. X intersecato D non è un aperto di R3. D è un aperto di R3 ed è intersecato con qualcosa che dovete pensare di dimensione 2, perché X immagini di un aperto di R2. Allora, in queste condizioni voi non avete veramente una definizione di cosa vuol dire differenziabile. Perché per voi differenziabile, per il momento, sapete differenziare cose che vanno da aperti di R qualcosa in aperti di in R a qualcos'altro. Okay? Se il dominio non è un aperto di R, di qualche Rn, voi tecnicamente non avete la definizione di cosa vuol dire differenziabile. Okay? Quindi di questa funzione non dirò niente. Della funzione Φ invece sì, ho detto che è C infinito. L'inversa in qualche buon senso sarà differenziabile, però vi faccio notare che non sapreste usare veramente le definizioni dell'analisi, perché le definizioni dell'analisi sono su aperti di R qualcosa. E allora, questa Φ alla meno 1 si dice una carta. Perché che cosa fa? Mappa la vostra superficie su un aperto di R2, cioè vi dà una mappa geografica della, della X intersecato D. Quindi dovete pensare un aperto di R2, questa è una cosa molto facile. Avete la phi che prende una cosa che si chiama x e contenuta dentro un aperto di R3. Ok? X è questa qua. Naturalmente gli assi andranno in qualcosa di storto, ma non ha importanza. L'inversa, che va solo da x intersecato di verso l'aperto di R2, questa si chiama la carta, e tecnicamente non sapete dire cosa vuol dire che sia differenziabile lei, perché non è definita su tutte le direzioni di R3, solo su certe direzioni, quelle che riguardano questo sottoinsieme x. Allora, questa è la prima definizione, questo essenzialmente è come per le curve. Cos'è una curva, dopo tutto parametrizzata? È un sottoinsieme di Rn, che è esattamente l'immagine di una parametrizzazione. C'è infinito. Secondo, e questa è la novità, allora questa x si dice è superficie regolare, superficie regolare o differenziabile se per ogni x appartenente a x grande, cioè per ogni punto, esiste una carta in un intorno aperto del punto, in un intorno aperto di x, che significa intorno aperto vuol dire d intersecato x con d un aperto di R alla terza che contiene x, aperto di R alla terza contenente x. Quindi una superficie differenziale è un sottoinsieme di R alla terza tale che in ogni punto c'è un piccolo intorno di quel punto, piccolo o grande che sia, che vuol dire una palla in R alla terza aperta intersecato quell'X, e una carta verso un aperto di R2. Carta vuol dire che la parametrizzazione è infinito, in sostanza. Un atlante di X, per definizione, è un insieme di carte che ricopre X. Di carte il cui dominio ricopre X grande. Per conoscere una superficie dobbiamo per ogni suo punto avere una carta della superficie intorno a quel punto. E prima di fare esempi con i numeri, per così dire, conviene capire com'è che in astratto possiamo rappresentare una superficie. Essenzialmente la definizione vi dice deve essere un sottoinsieme di R alla terza tale che per ogni punto riesco a trovare un intorno, che vuol dire una palla in R3 intersecato X, che sia in biiezione C infinito nell'altro verso con un aperto di R2. Naturalmente potete già immaginarvi gli esempi banali, cioè un aperto di R2 ovviamente è una superficie e anche una carta globale, una carta che rappresenta tutto. Per esempio un piano è una superficie che è isomorfa a se stessa, potete usare il piano stesso come... se prendete una sfera già diventa un pochino più complicato. Perché per esempio prendete una sfera, cosa fate? Beh, se prendete la semicalotta superiore fate la proiezione sul piano equatoriale e avete una biiezione tra i punti della calotta superiore e i punti di un aperto del disco aperto equatoriale. Quindi ok, la semicalotta superiore diciamo è in biiezione C infinito, ovviamente, perché la funzione che porta un punto XY in XY e poi radice di R quadro meno X quadro meno Y quadro è C infinito. Però se cercaste di trovare una sola carta per tutta la sfera, cioè un aperto di R2 che sia isomorfo all'intera sfera, non ci riuscireste. Perché? Perché una sfera è un chiuso limitato di R alla terza, quindi un compatto. Compatto vuol dire ogni successione ammette sotto successioni convergenti. Invece un aperto di R2 non è compatto, perché non è chiuso. Ci sono delle successioni che non hanno nessuna sottosuccessione convergente, quelle che vanno al bordo. Quindi morale, non potete avere una biiezione C infinito tra un aperto del piano e la sfera, perché l'aperto del piano non è compatto, la sfera è compatta, e una biiezione C infinito non cambierebbe essere un essere compatti. Quindi una sfera, noi pensiamo ovviamente che sia una superficie differenziale, però non potremmo rappresentarla con una sola carta, perché non è isomorfa un aperto del piano. Però naturalmente se prendete la sfera e togliete un punto, per esempio togliete il polo nord, allora potete fare la proiezione stereografica, ogni punto della sfera corrisponde a un punto del piano equatoriale e questo vi dà una carta che piglia tutta la sfera tranne un punto. Quindi con un'altra carta riuscite ad avere un atlante della sfera. Riuscite ad avere un atlante con due carte. Naturalmente potete avere anche un atlante con infinite carte, cioè basta prendere ogni punticino, gli fate un piccolo intorno, lo proiettate in qualche modo sul piano e va bene. Okay? E, scegliere un atlante, naturalmente conviene scegliere gli atlanti più semplici possibili. Per esempio, se avete un atlante con una sola carta va benissimo, ma allora è un aperto del piano essenzialmente. Per la sfera il minimo indispensabile sarà un atlante con due carte, perché con una sola non è possibile. E se cercate però di fare le carte usando le semisfere, le semicalotte aperte, allora non vi bastano due carte. Perché prendete la superiore, prendete la calotta inferiore, però vi manca tutto l'equatore, perché dovete prendere le calotte aperte. E per prendere l'equatore dovete prendere almeno altre due semisfere e dopo vi mancheranno due punti. Quindi se cercate carte facendo proiezioni ortogonali, dovete avere almeno sei carte. Quindi è chiaro che la proiezione stereografica è più simpatica, anche se un pochino più complicata. Ok, a parte questi esempi, diciamo che vi lascio pensare, poi li vedremo in maniera più sistematica. Quello che ci interessa adesso è capire alcuni casi ovvi in cui possiamo parlare di superfici. Allora, rappresentazioni di superfici. Ah, tra parentesi vi dico, io scrivo superficie anche se è plurale, perché sono abituato così, nel senso che quando ho studiato io il plurale era invariante. Adesso quasi sempre trovate scritto superfici, perché la lingua cambia col tempo. Però quando ho studiato io insistevano molto che superficie è un invariante per plurale. Adesso si dice superfici quasi sempre. Allora, primo esempio, se prendete grafici di funzioni, scusate, grafici di funzioni C infinito, da R2, da un aperto di R2 verso R alla terza. Allora, prendete questa funzione f grande, sapete cosa vuol dire il grafico? Il grafico è l'insieme degli p virgola, pardon, perché era la terza in R? P virgola f grande di p. Questo sta in R2, questo sta in R3, pardon, in R, quindi questo qua è un elemento di R alla terza, il grafico è un sottoinsieme di R alla terza. Cioè, per dire una funzione di due variabili, guardate il grafico che sta disegnando nello spazio. Qui avete una carta globale. È superficie. Superficie con una carta globale. Qual è la carta globale? È quella che va da U in R alla terza e che ad ogni punto P associa la coppia P virgola F di P. Cioè a ogni XY associa la tripletta XY e poi F di XY. I grafici di funzioni da un aperto di R2 verso R alla terza disegnano qualcosa in R, disegnano qualcosa in R alla terza, quel qualcosa è una superficie. E, cos'è che dovremmo controllare? Dovremmo controllare che qui il rango del differenziale va sempre bene. Perché notate, non ho messo condizioni di rango, stranamente, ma perché va sempre bene? Perché il differenziale, come chiamiamo questa? La chiamiamo phi, questa. Per fare il differenziale di φ cosa fate? Fate le derivate parziali rispetto a x e y. La derivata parziale rispetto a x vi porta 1, 0 e poi la derivata rispetto a x di f grande. E la derivata parziale rispetto a y vi porta 0, 1 e poi la derivata di y di f grande. Questi due vettori sono sempre indipendenti. Quindi il rango è sempre massimo. D'accordo? Se avete il grafico di una funzione, il rango è sempre massimo, perché quando prendete la carta, la parametrizzazione, c'è sempre x e y che quando vengono derivati fanno vettori indipendenti. Quindi i grafici di funzioni sono superfici differenziali. I grafici di funzioni c'è infinito sono superfici differenziali. Però non è vero il viceversa. Di solito non basta una carta per dare una superficie, quindi non tutte le superfici saranno grafici di funzioni. Però non tutte le superfici sono grafici di funzioni. Perché non tutte le superfici sono grafici di funzioni? Perché sennò basterebbe una carta. I grafici di funzioni hanno una sola carta. Detto così sembra sbagliato. I grafici di funzioni possono essere rappresentati come superfici con una carta, anche con 100.000 se volete, ma non ha importanza. Potete farlo anche con una. I grafici di funzioni possono essere rappresentati con una carta. Cosa che di solito le superfici no, per esempio la sfera no. Quindi i grafici di funzioni vi danno superfici, ma non tutte le superfici sono grafici di funzioni. Altra costruzione che sembra ovvia per le funzioni e per costruire superfici è questa. Allora la chiamiamo z, questa, e sarebbero gli zeri di funzioni da R3 verso R con jacobiano di rango massimo, con jacobiano, cioè differenziale di rango massimo. Cioè in questo caso uguale a 1. E in 0 naturalmente. Perché guardo gli zeri di funzione. Gli zeri di funzione che cosa vuol dire? Sono gli x appartenenti ad R3 tali che, chiamiamo f grande questa funzione, f grande calcolata in x è uguale a 0. E qui, notate, metto la condizione jacobiano di rango massimo in 0. E Qui, per dire che è una superficie, è una superficie usando il teorema del Dini, cioè della funzione implicita. Questi sono gli zeri di una funzione. In un punto in cui differenziale di rango massimo posso restringere dominio e codominio in modo tale che sia il grafico di una funzione. E se è il grafico di una funzione vuol dire che ho trovato una carta. Ovviamente devo farlo in ogni punto. È superficie usando il teorema del Dini. In ogni punto del dominio del z di f posso trovare una funzione che descrive z di f come grafico di quella funzione. Il teorema di Dini serve esattamente a questo, a dire gli zeri di una funzione sono in realtà il grafico di un'altra localmente, ma localmente, vicino ad ogni punto. E, per esempio, la sfera è l'insieme dei punti di R3 tali che soddisfano una certa equazione, y quadro più y quadro più z quadro uguale a 1. Okay? Controllate che 1 non è un punto critico, cioè che la funzione x quadro più y quadro più z quadro meno 1 ha 0 come punto non critico, e a quel punto l'antimmagine, cioè gli zeri di quella funzione, formano una superficie perché localmente sono grafici di funzioni. E notate che la sfera non è globalmente grafico di una funzione, però è globalmente 0 di una funzione. E questo, anche questo però non è necessario, cioè una superficie potrebbe non essere lo zero di una funzione. Viceversa, una superficie non è detto che sia zero, sia data dagli zeri di una tale funzione. Cioè ci sono superfici che non hanno una equazione globale, che possono essere definiti incollando pezzi, per esempio, in cui non c'è nessuna equazione globale della superficie. Però, quindi questi sono due esempi per costruire superfici in modo facile, ma non tutte le superfici possono essere costruite in questo modo. Però localmente sì. Ma le costruzioni tra virgolette locali sono equivalenti. Allora, qui la cosa è talmente facile che non intendo neanche dimostrarla, però vorrei che aveste queste idee chiare. Se prendete un grafico di una funzione, allora lui è localmente zeri di una funzione. Riuscite a vederlo subito? Prendete il grafico di una funzione, lui è lo zero della funzione da R3 in R che vi dice se ho una funzione f da R2 in R, per esempio, mi interessa vedere il grafico della funzione. Il grafico di f è l'insieme di dei p virgola f di p che sono contenuti in R alla terza, giusto? Questi qua dovrebbero essere gli zeri di una funzione phi, dove phi è una funzione da r alla terza in R, la quale funzione r alla terza cosa fa? Prende un punto p che appartiene ad R2, prende un valore z e lo manda in FDP meno z. Gli zeri di questa funzione cosa sono? Sono le triplette in cui z è uguale esattamente a f di p. Gli zeri di questa, che cosa sono? Gli elementi qui p virgola z, tali che f di p meno z è uguale a 0, cioè z è esattamente uguale a f di p. Cioè, in altre parole, sono le cose del tipo p virgola f di p, e cioè il grafico. Ok? Se avete il grafico di una funzione, lui automaticamente è zeri di un'altra funzione. Di quale funzione? La y meno il valore della funzione sul punto P. Notate però che viceversa è falso. L'esempio tipico è la sfera. La sfera è zeri di una funzione, ma non è il grafico di una funzione. Se fosse il grafico di una funzione da un aperto sarebbe compatta. Il fatto che sia zero di una funzione vi dice che è una superficie, cioè ha delle carte. E per fare questo si usa essenzialmente il teorema del Dini. Ecco, il fatto di avere delle carte cosa vuol dire? Vuol dire in ogni punto, vicino ad ogni punto avete una carta. Il che vuol dire vicino ad ogni punto avete costruito la funzione come immagine della parametrizzazione. Perché avere una carta vuol dire l'inverso della parametrizzazione, avete una funzione da un aperto di R2 verso R3 che vi dice chi è quella tese. Quindi l'avete fatta essenzialmente come grafico localmente. In ogni punto l'avete descritta come grafico di una funzione. E per lo stesso motivo, usando il teorema della funzione inversa, in ogni punto l'avete descritto come zeri di un'altra funzione, localmente però. Quindi dire localmente grafico, localmente vuol dire in ogni punto esiste un intorno e bla bla, oppure localmente zeri. E queste due cose ovviamente sono equivalenti per il teorema Dini e funzione inversa. Se una cosa è localmente il grafico di una funzione, allora localmente lo zero di qualcos'altro, basta stringersi eventualmente. E naturalmente essere grafico di una funzione implica che è localmente grafico, basta uno. Essere zeri implica che è localmente zero di una funzione, e viceversa qui sono falsi. Cioè una cosa può essere localmente un grafico di una funzione, ma non globalmente. Qualcosa può essere localmente zeri di una funzione, ma non essere globalmente, avere una sola equazione che la descrive. Quindi notate che essenzialmente la vera definizione che noi diamo di superfici è una definizione locale, cioè diciamo che localmente ho delle carte, è equivalente a dire localmente eventualmente su intorni più piccoli o è un grafico, o localmente eventualmente su intorni più piccoli è zeri di una funzione in un valore non critico. E spesso descriviamo le superfici con equazioni globali o come grafico globale, però non è detto in generale che tutte le superfici siano così. Spesso negli esercizi ci limitiamo alla parte di superficie in cui posso descriverla come grafico o come zeri. Ok, adesso la cosa che ci interessa veramente per fare geometria differenziale, che cos'è? È differenziare, e per differenziare bisogna parlare di spazi tangenti. Quando avete un aperto di R3 voi potete derivare in tutte le direzioni, perché se avete una funzione definita su un aperto di R3 potete andare in tutte le direzioni, la funzione è comunque definita. Se avete invece una superficie e avete una funzione definita su una superficie, voi non potete cambiare il valore in tutte le direzioni possibili, perché dovete comunque andare su qualcosa che in qualche modo striscia sulla superficie. Ecco, questo sarà il piano tangente in ogni punto. E il piano tangente cambia da punto a punto. Se pensate a un piano, naturalmente in ogni punto il piano tangente è sempre lo stesso piano, però se pensate a una sfera, il piano tangente in ogni punto cambia da punto a punto. E quindi noi dovremo tener conto di come cambia il piano tangente e ricordarsi che differenziare vuol dire essenzialmente fare funzioni lineari dall'approssimazione lineare della superficie, cioè dal piano tangente, verso l'approssimazione lineare di un'altra superficie. Quindi, vediamo, vi do la definizione di spazi tangenti e continuiamo domani essenzialmente, però vi do già la definizione così avete modo di pensare che è la cosa giusta. Definizioni. Allora, X contenuta in R3 è una superficie, P è un punto di X. Allora, definiamo il piano tangente, ma in generale diremo spazio tangente. La cosa andrebbe bene anche in dimensioni più alte. A X in P, nel punto P, come il sottospazio affine di R3, passante per P e avente come spazio delle direzioni questo che si chiama T con P di X, tangente in P a X, il quale è generato, è formato dai gamma primo calcolato in 0, dove gamma è una curva, contenuta in X, con gamma calcolato in 0 uguale al punto P, per tutte le curve possibili. Quindi gamma è una curva contenuta in X, vuol dire che lei è qualcosa definita da meno epsilon epsilon, prendiamo aperti, verso R3, ma intersecato X, cioè deve strisciare tutta su X. Cosa facciamo di questa curva? Prendiamo la derivata e la calcoliamo nel punto P. Quello vi dà un vettore, quel vettore lo chiameremo un vettore tangente a X in P. E ci permetteremo solo le curve che stanno dentro a X. Non permetteremo curve che escano dalla superficie. Quindi l'idea intuitiva essenzialmente è: avete la vostra superficie, avete il punto P, prendete la curva gamma, il vettore tangente in quel punto è un vettore dello spazio tangente. Prendete un'altra curva gamma che sta sempre nella superficie, anche questo vettore farà parte dello spazio tangente. Quindi sono vettori tangenti alle curve per P e contenute in X. Ecco, attenzione, io ho detto che questo è un sottospazio affine. Un sottospazio affine cosa vuol dire? Un punto di passaggio più uno spazio vettoriale. Quindi bisogna che questo tp di X sia uno spazio vettoriale. Bene, allora ve lo dico, domani vediamo, però potete provare da soli. Tp di X è uno spazio vettoriale di dimensione 2. Tpx è spazio vettoriale, precisamente un sottospazio di R3, di dimensione 2, come vi aspettate. Ecco, per capire questo, essenzialmente dovete capire come è fatta una curva sulla superficie. Come fate a rappresentare una curva che sta sulla superficie? Una curva di per sé è una cosa da un intervallo verso R alla terza, però per stare sulla superficie deve fattorizzarsi attraverso una parametrizzazione della superficie. Quindi dovete avere un intervallo reale che va in un aperto di R2, che sono i parametri della superficie, e dopo con la funzione sigma, la parametrizzazione va sulla superficie. Gamma dovete pensarla così, un aperto reale che va verso un aperto di R2 e che dopo va verso X contenuto in R3. E questo T va, diciamo, in UDT virgola VDT, e questa è la parametrizzazione UV, che vi dice sigma di UV qual è la superficie. La funzione composta, quella che manda T in sigma di UDT virgola VDT, per forza è una curva contenuta nella superficie. Ecco, questa è la curva da derivare e riuscire a capire che l'insieme di tutte le derivate per tutte le curve possibili passanti per P formano spazio vettoriale di dimensione 2. Cosa dovete fare? La derivata composta, naturalmente. Derivate rispetto a T, ma dovete derivare funzione composta. Quindi questa è la superficie, questa è la parametrizzazione della superficie e questa qua è la curva che passa dentro all'aperto e quindi la sua immagine va nella superficie. Bene, domani riprendiamo questo discorso, vediamo effettivamente come si calcola lo spazio tangente e vedremo come rappresentare lo spazio tangente a seconda di come è rappresentata la superficie. Ok, allora ci vediamo domani, stessa ora.